Modulo F. I contratti dell'imprenditore. Preparati all'interrogazione. 1. Quali sono i principi costituzionali in tema di diritto del lavoro?
La Costituzione italiana, all'articolo 3, sancisce innanzitutto l'impegno della Repubblica a rimuovere gli ostacoli che impediscono il pieno sviluppo della persona umana e l'effettiva partecipazione di tutti i lavoratori all'organizzazione politica, economica e sociale del Paese. Quindi, nei successivi articoli, detta precise norme in cui si stabilisce fondamentalmente il diritto alla retribuzione, alla parità di trattamento tra uomini e donne, la libertà sindacale, il diritto di sciopero, la tutela dei lavoratori svantaggiati e il diritto alla previdenza sociale.
2. In quali casi è consentito il licenziamento individuale?
I licenziamenti individuali sono consentiti soltanto per giusta causa o per giustificato motivo. La giusta causa è quella che non consente la prosecuzione, anche provvisoria, del rapporto di lavoro. Si ha invece giustificato motivo quando si verifica un notevole inadempimento degli obblighi contrattuali del lavoratore, si parla allora di giustificato motivo soggettivo, oppure per ragioni inerenti all'attività produttiva e all'organizzazione del lavoro, giustificato motivo oggettivo.
3. In che cosa consiste il contratto di lavoro a progetto?
Il contratto di lavoro a progetto è il contratto con il quale un soggetto, dietro corrispettivo, si impegna a collaborare col lavoro prevalentemente personale e senza vincolo di subordinazione alla realizzazione di uno o più progetti o programmi di lavoro o fasi di esso determinati da un committente. Questo tipo di lavoro viene comunemente chiamato parasubordinato.
4. Che cosa prevede il contratto di agenzia?
L'agenzia è un contratto con il quale una parte, chiamata agente, assume stabilmente l'incarico di promuovere per conto dell'altra, chiamata preponente, la conclusione di contratti in una zona determinata dietro pagamento di una retribuzione. Quindi l'agente procura le ordinazioni dei clienti e le trasmette al preponente, e i relativi contratti sono conclusi da quest'ultimo, a meno che egli non abbia conferito all'agente poteri di rappresentanza.
5. In che cosa consiste il contratto di commissione?
Con il contratto di commissione, una parte, detta commissionario, si obbliga a vendere o a comprare determinate cose in nome proprio o per conto dell'altra parte, detta committente. La commissione è una forma di mandato senza rappresentanza. Il commissionario acquista o vende la cosa in nome proprio e trasferisce poi la cosa acquistata o il prezzo della cosa venduta al committente. Poiché acquista o vende in nome proprio, il commissionario, e non il committente, è parte del contratto di compravendita concluso.
6. Quali elementi caratterizzano il contratto di mediazione?
Il contratto di mediazione si caratterizza per la presenza di un soggetto, detto mediatore, che mette in relazione due o più parti per la conclusione di un affare, senza essere legato ad alcuna di esse da rapporti di collaborazione, di dipendenza o di rappresentanza. Dunque, un elemento importante di questo contratto è l'indipendenza del mediatore, nel senso che egli non è vincolato da rapporti contrattuali di collaborazione con l'una o con l'altra parte. Inoltre, salvo patti contrari, in questo tipo di contratto la provvigione grava su entrambe le parti che hanno concluso l'affare, e il mediatore ha diritto al rimborso delle spese sostenute per incarico di una delle parti, anche se l'affare non è stato concluso.
7. Che cosa prevede il contratto di somministrazione?
Nel contratto di somministrazione, una parte, chiamata somministrante, si obbliga, verso corrispettivo di un prezzo, a eseguire a favore dell'altra parte, detta somministrato, prestazioni periodiche o continuative di cose. Quindi è un contratto simile alla vendita, ma che serve a soddisfare un bisogno periodico o continuativo.
8. Quali diverse forme di franchising è possibile distinguere?
Si possono distinguere differenti forme di franchising a seconda dei beni e dei servizi che vengono offerti al pubblico. Nel franchising di servizi, l'affiliato è autorizzato a prestare servizi utilizzando i segni distintivi e il know-how fornitigli dall'affiliante. Nel contratto di franchising industriale, invece, l'affiliato viene autorizzato a produrre e vendere beni utilizzando i segni distintivi, i brevetti e il know-how fornitigli dall'affiliante. Infine, il contratto di franchising di distribuzione è caratterizzato dal fatto che il concessionario è anche affiliato al concedente, nel senso che è autorizzato da quest'ultimo a rivendere i beni utilizzando gli stessi segni distintivi del concedente e il know-how da questi fornitogli.
9. Quali sono gli elementi fondamentali del contratto di appalto?
Nel contratto di appalto, l'appaltatore si obbliga verso il committente a compiere un'opera o un servizio, dietro un corrispettivo in denaro, con l'organizzazione dei mezzi necessari e con gestione a proprio rischio. L'appaltatore, quindi, è un imprenditore che agisce su commissione di un cliente, predisponendo l'organizzazione necessaria all'esecuzione dell'opera o del servizio, e assumendo a proprio carico il rischio di tale organizzazione. Di conseguenza, l'appaltatore è tenuto alla garanzia per le difformità e i vizi dell'opera.
10. Quali sono le responsabilità del vettore nel contratto di trasporto?
Nel trasporto di persone, il vettore risponde per il ritardo o l'inadempimento nell'esecuzione del trasporto. Risponde anche dei sinistri che colpiscono il viaggiatore durante il viaggio e della perdita o dell'avaria delle cose che il viaggiatore porta con sé, salvo non provi di aver adottato tutte le misure idonee a evitare il danno. Nel trasporto di cose, il vettore è responsabile della perdita o dell'avaria delle cose consegnategli per il trasporto, dal momento in cui le riceve a quello in cui le riconsegna al destinatario, salvo non provi che la perdita o l'avaria è derivata da caso fortuito, dalla natura o dai vizi delle cose stesse, o del loro imballaggio, o dal fatto del mittente o del destinatario.
11. Definisci il contratto di spedizione.
La spedizione è il contratto con il quale un soggetto, detto spedizioniere, assume l'obbligo di concludere, in nome proprio e per conto del mandante, un contratto di trasporto e di compiere le operazioni accessorie.
12. Quali obblighi ha il depositario nel contratto di deposito?
Il depositario deve custodire la cosa ricevuta in deposito con la diligenza del buon padre di famiglia e deve restituirla a richiesta del depositante. Egli non può servirsi della cosa depositata, né può darla in deposito ad altri senza il consenso del depositante. Regole più specifiche, tuttavia, sono previste per il contratto di deposito in albergo e nei magazzini generali.
13. Quali sono i più importanti contratti bancari?
Il contratto principale è quello del deposito in denaro, nel quale il cliente deposita una somma di denaro presso una banca. Quest'ultima ne acquista la proprietà e si obbliga a restituirla alla scadenza del termine convenuto oppure a richiesta del depositante. Può trattarsi di un deposito semplice, a risparmio o in conto corrente. Un altro contratto tipico è l'apertura di credito. In questo caso la banca si obbliga a tenere a disposizione del cliente una somma di denaro per un dato periodo di tempo o anche a tempo indeterminato. L'anticipazione bancaria è un'apertura di credito garantita dal pegno di titoli o di merci. Tra le operazioni attive per la banca occorre ricordare, oltre al mutuo, anche il contratto di sconto bancario, con il quale la banca, previa deduzione dell'interesse, anticipa al cliente l'importo di un credito non ancora scaduto, contro la cessione, salvo buon fine, del credito stesso.
14. Quali sono le parti di un contratto di assicurazione?
Le parti principali del contratto di assicurazione sono l'assicuratore e il contraente. Il primo si obbliga a rivalere l'assicurato del danno a esso prodotto da un sinistro, oppure si obbliga a pagare un capitale o una rendita al verificarsi di un evento attinente alla vita umana. Il contraente, da parte sua, si obbliga a pagare un corrispettivo chiamato premio. Il contraente non sempre corrisponde all'assicurato, cioè alla persona esposta al rischio previsto nel contratto, in quanto possono essere soggetti diversi. In questo caso si parla di assicurazione per conto altrui. Anche il beneficiario, ossia colui che ha il diritto di riscuotere dall'assicuratore l'indennizzo al verificarsi dell'evento assicurato, può essere un soggetto diverso sia dal contraente che dall'assicurato. In questo caso si tratta di assicurazione a favore di un terzo.